ma allo stesso tempo realistico, quello di Rex Orange County, ovvero Keep It Up, cioè tieni botta, non è proprio tipo della serie, ah no, che figata, la vita è fantastica, è tutto fichissimo, ale, ma è, dai, effettivamente le cose sono difficili, ma tu sei in gamba, ce la puoi fare e tieni botta. Ed è un po' anche il messaggio di Mani di Protagonismo questo, cioè nel disagio della vita cerchiamo di farcela, non è sempre facile, facciamo del nostro meglio. E comunque, per esempio, riflettevo stamattina sul fatto che appunto le questioni che ci attanagliano sono veramente a volte... non ridicole, perché non è giusto dire ridicole, però per esempio io stamattina sono stata a fare lavare la macchina, voi direte ma e quindi? Allora io erano secondo me 6 mesi, no di più, 8-9 mesi, cioè quando ho preso la macchina nuova avevo questo fantastico ritmo. E parliamo del 2016, però e ogni 2-3 mesi la tenevo pulita, tutta una serie di cose, vai. E poi ovviamente ti impigrisci lungo il cammino, almeno io mi impigrisco lungo il cammino. Poi prendi i cani la riempiono di peli, la tieni, provi a tenerla pulita, poi ci rinunci. Allora vabbè, facciamo che il baule fa schifo, ma tutto il resto della macchina lo teniamo pulito, eccetera, eccetera, eccetera. Finché adesso il problema qual era? Il cane che si mordeva la coda, nel senso che la macchina faceva schifo, andava lavata, ma io mi vergognavo a portarla in quelle condizioni da chiunque, temendo che mi guardassero come dire: signora, ma noi puliamo le macchine, non è che disinfestiamo le macchine, no? E quindi questo si faceva, continuava a rimandare quello che io dovevo fare, e finché non mi sono decisa, perché avevamo raggiunto un livello inaccettabile, anche quasi tipo a rischio igiene, ecco, una roba del genere. Quello che mi consola è che ho raccontato questa storia su Instagram e mi sono arrivati dei commenti bellissimi, tra cui quello che forse mi è rimasto più impresso, di una ragazza che mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, perché io prima di farla lavare sono arrivata a far crescere l'erba nei tappetini dietro. Ora, io devo capire se è uno scherzo, cioè se era per esagerare, o lei intende veramente che crescesse l'erba sui tappetini dietro dell'auto. La domanda che vi giro è: quale tipologia umana siete voi? Siete quelli come me che strugglano, cioè che stanno lì e si combattono tra di loro, si fanno mille menate? O siete quelli precisini che vi vedo negli autolavaggi, quelli a gettoni che tutti i sabati, tutte le domeniche o appena avete tempo andate a lavare sta benedetta macchina come se fosse una religione? Scrivetemelo al 333-964-9949. Clean Bandit, grandissimo throwback dal 2014, per tornare dopo la pubblicità qui a Mani di Protagonismo, sempre su Radio Parma 102-104, le frequenze FM. Ma attenzione, perché lo sapete che potete ascoltarci anche dal nostro sito, dallo streaming del nostro sito www.radioparma.it. 18:27, dicevamo, dunque, allora, mi sembra doveroso aggiornarvi su il processo Depp Heard. Innanzitutto, la settimana scorsa, quando io vi avevo parlato, insomma, di quello che sta succedendo, tenendovi aggiornati sui vari scambi, mi sembra poco, sferzate anche, forse poco, attacco. Chi forse è la parola giusta, tra Depp e la Heard, non capivo come mai il titolo dell'articolo di Vanity Fair leggesse le accuse di Amber Heard, la droga e il dito mozzato, perché la droga ok, ma non capivo il dito mozzato. Poi ho riaperto lo stesso articolo e mi ero resa conto che non avevo guardato fino in fondo, perché a fine pagina, a fondo pagina, ci sono due foto che Johnny Depp avrebbe portato come prove durante il processo, in cui, vi ricordo, è lui che denuncia Amber Heard per diffamazione, non lei, lui, perché lei ha scritto questo articolo nel Washington Post tempo fa, raccontando, senza fare nomi, cosa significa essere vittima di abusi domestici, no? E quindi lui si è sentito chiamato in causa. È stata una di quelle cose del tipo: vabbè, ma non ha fatto il nome, ma si capiva che parlava di me. È cazzi tuoi, sinceramente, no? E niente, lui sta cercando di dimostrare che sì, per quanto burrascoso fosse il loro matrimonio, mai e poi mai lui ha avuto cioè ha mai abusato né psicologicamente né fisicamente di lei, e soprattutto che anzi era lei che gli impediva, attenzione signore e signori, gli impediva di smettere di drogarsi e bere, capito? Lei attivamente lo portava a... Ora adesso io non voglio, ok, non voglio far sempre quella che sta sempre dalla parte delle donne per forza. E poi Johnny Depp piace a tutti, gli vogliamo tutti tanto bene. Ma mi dispiace amici, lo so che è difficile dire no, poverino, cioè, addirittura c'ha delle fan Johnny Depp che volano dall'Australia per andare a supportarlo durante il processo, che voglio dire, ok. È molto difficile quando ci crollano i nostri miti. Lui è stato un mito per non una generazione, fai pure tre generazioni, di donne come sex symbol, di uomini come maschio a cui ispirarsi per il look, per la figanza, per la scialaggine, per come è un bravo attore. Ma se ha fatto queste cose dobbiamo prenderne atto, amici. Comunque vi dicevo, non capivo sta cosa del dito mozzato e devo andarci in fondo, perché ci sono queste due foto chiaramente scattate, cioè tipo amatoriali, da lui o comunque da qualche suo amico, che mostrano proprio il suo dito fasciato, tra l'altro proprio il medio, e lui su una barella del pronto soccorso con le dita bruciate, non riesco a capire bene, e niente, devo capire questa cosa, il dito mozzato, perché nell'articolo però non ne parla, quindi rimango un po' interdetta. Vedremo, scopriremo strada facendo. Intanto c'è Jovanotti, appena dopo la pubblicità, cioè Jovanotti, musica, parliamo di Salmo e dell'ultima intervista che ha rilasciato. Mi sento di dire che è quello che in inglese si definisce un po' uno shit show, senza tradurre, perché chi ha orecchie per intendere intenda. Questo processo, non lo so, mi ha colpito molto il fatto che sia per esempio in diretta live su TikTok. Qualsiasi, non lo so, fiato, commento, virgola che viene detto, cioè da una parte mi verrebbe quasi da dire che forse è un tentativo disperato di far parlare nuovamente di loro, cioè non, di lui, di Johnny Depp, perché è lui che ha citato in giudizio Amber Heard, però uno shit show, veramente un brutto spettacolo, ecco, per dirla in maniera fine. E ho scoperto la faccenda del dito mozzato. Allora, praticamente non ho capito bene in che anno, però erano in Australia a girare uno dei film del franchise dei Pirati dei Caraibi, quando lui ha cominciato a bere. Ora, tra loro la questione del bere era sempre stato un problema, ma va Johnny, giura che è un problema se uno beve sempre? No, dimmi chi te l'avevo detto. E cosa succede? Che lei aveva cominciato ad offenderlo e a incazzarsi, perché come, ragazzi, io ci sono stata con uno che beveva e la verità è che l'alcol secondo me è peggio della droga, proprio qua lo dico, e poi pensate quello che volete, ma per me è così, nel senso che è molto più subdolo, si appropria delle vite delle persone in maniera molto più lenta e non te ne accorgi neanche, e puoi convivere con un alcolismo vero e proprio avendo un'esistenza quasi normale, ma che poi nell'intimo è tutta deviata e traviata da questa presenza dell'alcol, che è una presenza allucinante. Però chiudo la parentesi e niente, quindi lei, questa è la testimonianza di Johnny Depp, avrebbe tirato addosso a lui una bottiglia di vodka, tagliandogli così, diciamo, la punta la punta in cima del dito. A me sembra molto strano, cioè se tu tiri una bottiglia addosso a uno, no? Lo prendi in testa, si fracassa, un taglio, gli ha proprio affettato la punta del dito. Ci sono queste foto di lui con i bendaggi, ma non vogliono dire niente, perché potrebbe essere benissimo fatta da solo. Tant'è che lui dice: mi sono nascosto in bagno, continuava a sanguinare, poi mi hanno portato all'ospedale. Quando sono arrivato in ospedale ho detto che me l'ero chiuso in un portellone, perché non volevo metterla nei casini, mia moglie, inteso la signora Heard. E quindi anche agli atti Mi dispiace Johnny, ma agli atti non c'è una violenza registrata da parte dell'ex moglie nei suoi confronti, perché appunto lui aveva dichiarato che non fosse stata lei, ma che se lo fosse insomma procurato da solo quel brutto taglio. E vabbè, poi va avanti dicendo che lui ha deciso di lasciare la moglie qualche giorno dopo la morte della madre di lui, e che quando però si è recato a casa loro, a casa sua, per raccogliere alcuni dei suoi delle sue cose, la guardia, che stava insomma come si chiama, no, la reception, però il portinaio, gli deve aver detto: guardi, signor Depp, non è un buon momento, facendogli vedere delle immagini della CCTV camera in cui si vedeva che c'erano degli escrementi sulla sua parte del letto. E scherzosamente o quasi incredulo io dissi: ma saranno quelli dei nostri cagnolini. E lui, sia la guardia che lui si sono resi conto che le dimensioni erano tali per cui non potevano essere quelli dei cani. La signora Heard invece, quando lui le ha scritto per dire: ma cos'è quella cacca che c'è sul letto, lei ha detto: sono stati i canetti, no? Ma lui convinto che fosse stata lei. Insomma, non lo so, a me sembra tutto molto campato in aria. Però meno male che c'è un giudice, un tribunale, un processo, e la verità verrà sancita da questo giudice, da questo tribunale e da questo processo. Di raccontarvi così grosso modo, però ovviamente vi consiglio di leggerla integralmente, l'intervista che ha fatto Vanity Fair a Salmo, che come sottotitolo legge appunto: provo a fare il bravo ma non ci riesco. Maurizio Piscotti, tu, che no, io lo scopro Pisciottu, scusate, Pisciottu, voglio dire, conosciamo tutti come Salmo, nasce arrabbiato, ma spesso è arrabbiato. Uno degli ultimi concerti, Poretto, gli hanno tirato pure un pezzo di ghiaccio, al quale lui ha reagito con non molta calma, ma io mi sento di capirlo, e lui dice: io ci provo a fare il bravo ma è molto difficile, mi provocano, mi stanno addosso. Dice che è tranquillo perché ha chiuso i progetti, il disco flop, i live della colonna sonora della serie, ovvero Blocco 181, si sente abbastanza tranquillo. Dice che un artista ha responsabilità del suo personaggio, e lui dice: io non faccio canzoni per salvare il mondo, e poi basta con la favola degli artisti che fanno tutte le cose belle e giuste. Gli artisti sono persone normali, non danno sempre il buon esempio, gli artisti sono tutti squilibrati, e forse ogni tanto varrebbe la pena di distinguere l'arte di un artista dalla sua vita privata. E ci sono personaggi che fanno musica e si impegnano politicamente, prenda Fedez, e lui dice: ma certo, non è poco, anzi è tanto, però lo so cosa stai per chiedermi, perché non lo fai anche tu? Ed è effettivamente quello che gli chiedono. Insomma, se volete leggere, la trovate su Vanity Fair, e poi ci sono anche le prime foto della serie TV di Blocco 181. Sky ha rilasciato le prime immagini sulla sua nuova serie, della nuova serie televisiva ambientata all'interno di un complesso edilizio della periferia milanese. Lo show in 8 episodi vede il rapper sardo nella triplice veste di attore, produttore esecutivo e supervisor musicale. Ci sono le prime immagini, i nuovi criminali sono cristallizzati negli scatti di Gabriele Micalizzi, fotoreporter di Guerra. Non hanno un nome né un'identità definita, quei volti gravi, incapaci di un sorriso, non sono stati accompagnati da un racconto approfondito, un'aria, un'atmosfera tesa che anticipa le battaglie ed è stata catturata. Tanto è bastato a dare una visaglia di Blocco 181, la serie televisiva di e con Salmo. Io sono curiosa, vi dico la verità, e parleremo meglio di serie TV di cui sono curiosa giovedì con la nostra Alessia Galattini per TV, streaming e canzoni. Ricordatemi magari di chiederle di Blocco 181, perché so già che io mi dimenticherò. Poderosi KC and the Sunshine Band con Get Down Tonight. che ci accompagnano verso la fine della nostra prima ora insieme di Mani di Protagonismo, ma non temete perché staremo insieme, scusate ma ho TikTok in sottofondo che è partito, staremo insieme fino alle 20 per fare delle chiacchiere, ascoltare della musica e eccetera eccetera eccetera. E dunque il numero di telefono ve l'ho dato, la mail ve l'ho data, parleremo di come mai Elon Musk ha comprato Twitter, parleremo di oggetti tecnologici che svolteranno la vostra skin routine e faranno piangere il vostro portafoglio, ovvero parleremo dei prodotti di skin, no non è vero, non ne parliamo perché non è venerdì oggi, io li guarderò e penserò che non me li potrò permettere mai, beati voi se ce li avete. Parleremo del ritorno di fiamma tra di loro, proprio dei Dear Jack che ritornano come follia. Parleremo di tante varie ed eventuali serie TV. Abbiamo detto no, giovedì meglio. Voi rimanete con noi perché torniamo subito dopo il segnale orario, le notizie e quant'altro. Quindi don't go anywhere, please. See you in a bit. Ghost Town, 19-18 minuti qui a Radio Parma, sempre con la vostra vitridente del cuore a Mani di Protagonismo, 102-104 anche in streaming dal nostro sito, e parliamo di quella che per me è, possiamo definire, una dea, una divinità, ovvero Jane Fonda, ok? La chirurgia plastica, uno può piacere oppure no, ok? Le scelte qui e là, fatto sta che questa donna, e non dico che la bellezza deve essere il valore primario, perché lei ha dimostrato, oltre a tenerci ovviamente tantissimo al suo fisico, al suo aspetto eccetera, a essere una donna anche illuminata, emancipata, nonostante appunto essere alla soglia dei suoi 85 anni, che non vuol dire che uno alla soglia di 85 anni deve essere per forza rincoglionito, però non ce ne sono tante di 85 anni attiviste per l'ambiente, per i diritti umani. L'hanno intervistata chiedendole appunto come si sente, no? Avendo raggiunto quest'altro, come si dice, quest'altro capitolo, se vogliamo, della sua vita. E lei dice: sono vicino alla morte, ma non mi dà troppo fastidio. Brava Jane. Alla fine dicembre, appunto, spegnerà 85 candeline, un traguardo importante, ma anche motivo di pensieri sulla propria vita. Un'intervista alla CBS spiega come sta vivendo la sua età. Sono super consapevole di essere vicina alla morte, ma non mi dà fastidio. Lei dice: quello che mi infastidisce è che il mio corpo in pratica non è il mio. Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia, solo in viso mi riconosco, perché sai com'è, gli acciacchi. Dopo averci insegnato come tenerci in forma negli anni 80, Jane Fonda dà qualche consiglio sul volersi bene oltre e offrire un punto di vista come guardare lo scorrere del tempo. La diva di Hollywood ha parlato di vecchiaia con profonda consapevolezza. Il fatto che sono ancora viva e lavoro, per cui wow, chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni. Ha anche spiegato che questo periodo della vita non deve essere visto come un momento di declino, e non posso più sciare, andare in bicicletta o correre. Si può essere vecchi a 60, si può essere davvero giovane a 85 anni. Bene, perché io che ne ho molti meno, a volte perdo di vista quanto la vita, fortunatamente, possa essere lunga. Andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito dopo con la musica e le chiacchiere di Mani di Protagonismo. I wanna see you peacock, you peacock. Nobody's Love dei Maroon 5, 19:26, sempre a Mani di Protagonismo. E vi dissi che vi avrei parlato dei Follia, a.k.a. Dear Jack, a.k.a. Che hanno cambiato nome sostanzialmente, ma ho perso il link, quindi dovete eccoli qua, li ho trovati di nuovo. E perché quando è arrivata in radio la nuova canzone che adesso ascolteremo, ovvero Morto per te, di questi Follia, inizialmente io dissi: ma questa voce la conosco, però non sono sicura, e vai a capire. E poi facendo un pochino di ricerca, di indagini, scopriamo appunto che non erano altro che i Dear Jack tornati insieme dopo anni di litigi e incomprensioni, con questo nuovo nome. E dicono proprio loro in un'intervista che si sono rinnamorati. Alessio Barnabas Bernabei, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu tornano insieme dopo il divorzio di Alessio dai Dear Jack, un percorso accidentato molto simile alla Montagna Russa. È stata una follia ed è per questo che quando hanno deciso di dare nuova vita al gruppo, che ha segnato il successo tra le fila di Amici nel 2013, non hanno avuto dubbi sul nome da dare all'operazione. Follia, è una follia tornare insieme. Sappiamo che molte persone penseranno che siamo degli ipocriti dopo tutto quello che è successo, ma è giusto prendersi qualche rischio, uscire dalla comfort zone. Adesso io vi dico la verità, no? Nei miei anni dietro le quinte, seguendo artisti, produttori, DJ, musicisti e quant'altro, capisco che l'industria discografica possa davvero portare al divorzio le migliori coppie, in questo caso famiglie, che magari sono partite con le migliori intenzioni, perché entrano in gioco una serie di interessi, discorsi, compromessi a cui bisogna scendere, che possono portare le persone a dire no, basta, io faccio la mia strada per i fatti miei. E capisco che quando si esce da sotto ai riflettori e si ha un momento per tornare in contatto con la realtà, può essere che si ritorni ad avere presente quali sono veramente le cose che contano, e questo può aiutare a fare delle scelte più calibrate, più giuste per le persone. E a me questa storia sa tanto di questo, cioè loro che grande successo, tutto magari improvvisamente, vengono travolti da questo successo, litigano, c'è chi magari ha più manie di protagonismo di altri, ma quando poi le cose vanno male, perdi un attimo terreno, ti ritrovi a guardarti allo specchio, capisci gli errori che hai fatto e torni un attimo sui tuoi passi. Non siamo ipocriti proprio perché abbiamo deciso di cambiare nome. Crediamo talmente tanto nel progetto che siamo liberi di pensare, di creare, di comporre. Non abbiamo nessun tipo di obbligo. Anche questo a me suona tanto di non abbiamo più nessun tipo di obbligo discografico. E prima eravamo una teen band, riprendere ora dopo 7 anni è un rischio, ma lo vogliamo fare e tornare insieme sul palco per superare tutto. Quindi buona fortuna ai Follia. È come non rivedere una persona per tanti anni e sentire l'urgenza di tornarci ad avere a che fare. Partito tutto da un messaggio di WhatsApp che ha rimesso in moto la macchina infernale. Così ci siamo rinnamorati. Allora ci ascoltiamo Morto per te.
Che cosa siamo adesso? Tu che hai buttato ormai tutto quanto nel cesso. Non mi convinco mai che niente ferma il tempo. Ho già visto che non sai quello che cerco.
Tra l'altro Morto per te si può leggere in due modi, cioè I am dead to you, cioè lasciami perdere, che è come se fossi morto per me, cioè non pensare neanche di contattarmi, ma anche sono morto per te, cioè mi hai fatto morire di dolore. E in questa canzone, che devo dire azzecca perfettamente le sensazioni, le emozioni, la rabbia che caratterizzano una relazione tossica, tossica, bravi Follia. E continuano dicendo che superato il problema della fiducia si sono conosciuti meglio di quanto si conoscessero prima, hanno riscoperto il valore dell'amicizia, si sono sentiti spesso, è stata un po' una calamita. E Francesco racconta: i Follia ricominciano dalla musica, in modo particolare dall'amore tossico, appunto, che descrivono in Morto per te, inteso come rinascita e voglia di ripartire dopo una batosta, esattamente come per loro. L'arte è fatta per affrontare i demoni e le ombre del passato. Se non stai male, non scrivi. Resta che i 2 anni di pandemia hanno senz'altro influito sull'idea di dare un'altra possibilità ai Dear Jack. Sono stati una botta di consapevolezza. Il lockdown ci ha riportato tutti sullo stesso piano, ci ha cambiati e ci ha dato una carica pazzesca. Quando perdi tutto ti rendi conto che quello che ti manca, e a noi mancava questo. Approfittando di questa libertà senza freni, i Follia scrivono, sperimentano, compongono e ammettono di aver fatto pace con tutto quello che avevano lasciato. La musica ti dà tanti regali, ma ti dà tanti schiaffi. Non riesco a leggere today. Pensare a un tour è complicato adesso, essendo un progetto in partenza. Avremo occasioni per suonare live, bisogna vedere
tradotto, vi faccio da traduttrice dalla mondo discografico a noi altri poveri mortali. Quando rispondono così è che la etichetta discografica, comunque se sono usciti come indipendenti, questo non sono sicura, devono valutare le vendite. Quindi se il disco va bene si fa il tour, se il disco non va bene non si fa il tour. Molto semplice in realtà.
Red Hot Chili Peppers alle 19.46 qui su Radio Parma. Io sto già pregustando la pizzetta che mi mangerò stasera, perché né io né il mio partner abbiamo voglia di cucinare. Di conseguenza l'unica alternativa e salvezza in questi casi è a pizzetta. Non so voi come vi organizzate a livello domestico, familiare, ma stanno arrivando anche in Italia, e non farò nomi perché non è una pubblicità, quei servizi che io tanto bramavo quando ascoltavo i miei podcast che ascolto da anni in lingua inglese. E adesso per dirvi quelli più famosi, da America, This American Life, The Moth, ce ne sono tantissimi che ascolto in lingua originale, e da anni negli Stati Uniti, perché si sa che noi poi ereditiamo, no, queste trovate commerciali loro. Esistono questi servizi che ti portano a casa non la spesa, non il cibo già pronto. Qual è? Cosa rimane? A parte la roba già masticata, rimane quello che vi serve per cucinare esattamente una determinata pietanza. Mi spiego. Vi fanno, voi fate un abbonamento appunto mensile, dite siamo in due, vogliamo mangiare, ci serve da mangiare per 3 sere alla settimana o 5 o una, questo dipende poi dall'abbonamento che fate, vale anche per famiglie più numerose, no? Anche da persone sole, quindi un single, coppia, famiglia, quello che volete. Loro vi mandano a casa esattamente il necessaire per cucinare un determinato piatto. Quindi voi a inizio mese vi scegliete il menù, no, a inizio settimana se non sbaglio, vi scegliete il menù, dite io questa settimana voglio il pollo al curry, la sogliola impanata e l'insalata di pollo, e loro vi mandano a casa solo quello che vi serve. Effettivamente questa cosa è molto furba, nel senso che uno, non dovete fare la spesa che poi comprate la verdura perché inizio mese vi promettete che mangerete solo verdure e poi alla fine la verdura va sempre a male. Due, non dovete impazzire cercando solo gli ingredienti per fare la ricetta che avete trovato su internet, ci avete già tutto lì, con tanto di ricette passo per passo che vi aiutano poi a portare a termine quello che dovete cucinare. Non lo so, vedo pian pianino che sta arrivando anche qua da noi, sui social ci sono sempre più pubblicità, mi chiedo, voi diffidate, lo usate questo servizio, cosa ne pensate? Fatecelo sapere al 333 964 9949. Dato che abbiamo giusto quei 6 minuti per fare un'altra chiacchiera e ascoltare una canzone, perché non chiudere in bellezza, amici, questa puntata di martedì 26 aprile di Manie di Protagonismo? E leggo su TGcom24 che Eurostat peggiora il divario tra Italia e resto dell'UE per occupazione donne. E chi l'avrebbe mai detto, amici? Nel 2021 il divario con la media europea è stato di 14 punti, era di 12,7 nel 2019. Benissimo! Peggiora il divario con la media dell'Unione Europea per l'occupazione delle donne in Italia, capito? Nel 2021 l'Eurostat rivelava che erano occupate il 49,4% delle donne tra i 15 e i 64 anni, a fronte del 63,4% della media europea, con un divario di 14 punti. Nel 2019 il divario era di 12,7. Insomma, siamo alla frutta, amici. Quando mi chiedono ma perché i diritti le donne ce li hanno, c'è già l'uguaglianza, c'è già la parità dei sessi, non è vero, e questa è la dimostrazione. Quelle che sono state più penalizzate dalla pandemia da un punto di vista economico lavorativo, indovina un po' chi sono state? Le donne. Perché se qualcuno è dovuto rimanere a casa coi figli, indovinate chi stava a casa? La mamma. Se qualcuno doveva essere licenziato per un qualsiasi motivo, lasciato in cassa integrazione, lasciato a casa, indovinate chi è stato? Sono state sempre loro, le donne, dico loro, ma poi ci sono dentro anch'io. Non solo la pandemia, infatti le difficoltà occupazionali in Italia non sono legate solo alla pandemia, ma l'occupazione dal 2012 in Italia è cresciuta, ma molto più lentamente rispetto alla media europea. Se in Italia si è passati da un tasso di occupazione del 56,1% nel 2012, al 58,2% nel 2021, con un aumento di 2,1 punti. Nello stesso periodo la media europea è cresciuta di 6,2 punti. Quindi non è solo, ovviamente quando poi c'è da penalizzare si penalizzano le donne, però in generale c'è stata una crescita più lenta rispetto al resto dell'Europa. E la Francia è passata dal 64,4 al 67,2. La Grecia è l'unico paese con un tasso di occupazione inferiore a quello italiano, ma ha registrato una crescita del 6,8 punti dal 2012, capito? Comunque sono cresciuti più di noi. Che dire, amici? Mi sembrava giusto, no, la chiudere in bellezza questa notizia, proprio che ti fa gioia nel cuore. Ci ascoltiamo l'ultima di Grignani, che si chiama A Long Goodbye. Era Gianluca Grignani con A Long Goodbye, che ci aiuta a chiudere questa puntata di Mania di Protagonismo. Siamo stati molto intimi, siamo stati io e voi, voi e io. Ma domani saremo in compagnia di Lia Begani dalle 18:10 alle 19, giù di lì. E poi vediamo se riusciamo a recuperare il nostro appuntamento del mercoledì con Davide Schmidt e che ci spiega le come si dice, le foto, ma non si sa mai perché lui è in giro per il mondo. Fatto sta che ci ritroviamo alle 18 sempre qui, sempre a Mania di Protagonismo, sempre su Radio Parma. Buona serata e vado a mangiare la pizza. Ciao. Ba, ba, ba.